Da parte mia un caloroso saluto e un grazie per essere tornati al nostro ascolto. Quindi anche questa settimana passeremo 5 giorni camminando attraverso la Bibbia, esattamente attraverso le pagine del libro della Genesi, per scoprire qualcosa in più riguardo a questi personaggi che man mano stiamo incontrando. La settimana scorsa ci siamo lasciati vedendo un attimo come Giacobbe torna al paese da cui era partito molti anni prima e teme, ha il terrore di incontrare la reazione negativa di Esaù. Ma in modo molto sorprendente, e sicuramente grazie all'intervento di Dio, Esaù accoglie invece molto bene suo fratello Giacobbe. E possiamo subito continuare nella lettura del testo, dove ci eravamo fermati venerdì, e così leggendo dal capitolo 33 di Genesi, leggeremo i primi 4 versetti, dal 12 al 15. Poi Esaù disse: «Partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te». Giacobbe rispose: «Il mio signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura anche per un giorno solo, le bestie morirebbero. Passi dunque il mio signore davanti al suo servo, e io me ne verrò pian piano, al passo del bestiame che mi precederà, e al passo dei bambini, finché arrivi presso al mio signore, a Seir». Esaù disse: «Permetti almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me». E Giacobbe rispose: «E perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio signore». Viaggiare senza protezione in quei tempi poteva essere pericoloso. Non si sapeva mai come gli abitanti dei dintorni avrebbero reagito. Esaù si offre di accompagnarlo e proteggerlo fino a casa, ma Giacobbe non vuole scomodare suo fratello e forse si rende conto che, dopo quello che Dio ha fatto per lui, non ha bisogno di altra protezione se non quella di Dio. Esaù sembra insistere per lasciare almeno un gruppo dei suoi, ma Giacobbe si sente davvero sicuro, anche senza essere accompagnato, perché la persona che più temeva era Esaù stesso, la sua vendetta, ma ora questo timore non esiste più, e quindi decide di non trattenere Esaù con i suoi uomini, dato che, avendo bambini e bestiame, avrebbe viaggiato molto lentamente e quindi rallentato tutto il gruppo. Passiamo ora a leggere i versetti che chiudono il capitolo. Leggeremo dal 16 al 20. Così Esaù, in quel giorno stesso, rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Succot, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame. Per questo quel luogo fu chiamato Succot. Poi Giacobbe, tornando da Padan Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. Eresse qui un altare, lo chiamò Elolo e Israel. Esaù quindi torna a casa, e lo rivedremo per i funerali di suo padre Isacco, nel capitolo 35. Esaù viveva a Seir, nella zona di Canaan, nella valle di Edon, in questo periodo. E dopo la morte di Isacco si mosse al monte Seir, che poi Dio gli diede come possedimento, come è descritto in Deuteronomio 2 al versetto 5. Riassumendo gli eventi della vita di Giacobbe, vediamo che Dio lo aveva benedetto mentre lavorava per Labano, anche senza i suoi trucchi. Dio era anche intervenuto nel cuore di Labano perché non facesse del male a Giacobbe, ed aveva preparato anche il cuore di Esaù perché ricevesse il fratello. Adesso ha pace su entrambi i fronti. Entrambi i fratelli sembrano essere generosi e sinceri nella loro riconciliazione, visto che ora Esaù è molto ricco e visto che non aveva mai dato particolare valore alla primogenitura, non c'è motivo per cui ora non debba riconciliarsi col suo gemello. Giacobbe costruì qui un altare, proprio come suo nonno Abramo ne costruì uno ovunque arrivasse. La cosa bella è che Giacobbe identifica il suo nuovo nome con il nome di Dio. Lui lo chiama El Eloe Israel, che significa Dio, il Dio di Israele. Questo indica una grande crescita in un uomo che ha appena cominciato a camminare con Dio. Quest'uomo è sulla strada per Betel, ma non c'era ancora arrivato. Prima si fermerà a Succot. Ora il sole comincia a splendere sulla vita di Giacobbe. Labano è placato e lui si è riconciliato con Esaù. Dio ha fatto tutto questo per lui. Se Giacobbe fosse stato lasciato alla sua astuzia, probabilmente sarebbe andato incontro ad una morte violenta. Tra non molto, Giacobbe guarderà indietro alla sua vita, vedrà in essa la mano di Dio e gli darà gloria per questo. Comunque mieterà ancora risultati negativi derivanti dal suo comportamento, ma nonostante tutto rimane fedele a Dio e imparerà ad apprezzare ancora di più la sua grazia e il modo sovrano in cui guiderà lui e la sua famiglia. Voltiamo pagina e così arriviamo al capitolo successivo, al capitolo 34 del libro della Genesi. E vista alla luce dei fatti, possiamo dire che la decisione di Giacobbe di fermarsi a Salem fu un errore, perché nella famiglia di quest'uomo stava per accadere un fatto tragico. Dina, la figlia avuta da Lea, venne violentata da Sichem, figlio di Camor, libeo. Simeone e Levi, fratelli di Dina, vendicarono questo atto uccidendo tutti gli abitanti della città di Camor. Ci sono due cose sulle quali Dio si sofferma molto nel libro della Genesi. Prima di tutto vi è l'eredità, promessa ad Abramo, ad Isacco e ora a Giacobbe. Dio desiderava salvaguardare l'eredità promessa e a tale scopo non gradiva affatto matrimoni misti, matrimoni tra donne del popolo di Dio e uomini facente parte dei popoli pagani che lo circondavano, o viceversa. La seconda cosa rilevante è l'ambiente che circonda l'individuo. L'ambiente nel quale viviamo, volente o nolente, ci condiziona. Condiziona il nostro modo di pensare e di vivere, condiziona i nostri gesti, le nostre decisioni, incide sul nostro rapporto con gli altri. Quindi l'ambiente nel quale viviamo è importante e Dio, che ci conosce, vuole evitarci cattive esperienze. Per questo la mia opinione è che Giacobbe non fosse fuggito abbastanza lontano da suo zio Labano e che Dio aveva le sue buone ragioni per portarlo lontano da quell'ambiente. C'è per noi un altro elemento importante sul quale riflettere, qualcosa che ci aiuta a comprendere meglio il libro della Genesi, cioè che in ogni famiglia ci sono dei conflitti. Ci furono conflitti e problemi nella famiglia di Abramo. Lo stesso avvenne nella famiglia di Isacco a causa del dualismo tra i suoi figli Esaù e Giacobbe. Ed ora vedremo che anche nella famiglia di Giacobbe ci furono molti conflitti. Sinceramente il capitolo 34 è molto squallido e il triste episodio qui descritto deve essere stato un duro colpo per l'anziano Giacobbe. Giacobbe, o Israele, come invece dovremmo chiamarlo, ha da poco costruito un altare e sta testimoniando alle popolazioni della zona del Dio vivente e vero. Vi era stato un cambiamento nella sua vita, dopo la lotta con l'angelo del Signore e la riconciliazione con Esaù, ma questa sua crescita spirituale fu naturalmente lenta e graduale. Questo ci porta a riflettere. La conversione a Dio, il sottomettere la propria vita a Lui, comporta sempre un cambiamento nella vita di una persona, ma questo non è che il primo passo. Dio ci chiama, infatti, e nella Bibbia troveremo questo concetto più volte, a non fermarci lì, ma a crescere, nella fede, nella conoscenza della sua volontà, nella comunione con Lui, e tutto questo secondo l'esempio lasciatoci dal Signore Gesù. Abbiamo già notato come in tutte queste famiglie ci siano stati dei conflitti, ma ora un'altra minaccia si affaccia all'orizzonte. Falsità e malvagità, pian piano, si stanno infiltrando nella famiglia di Giacobbe. E questi sono due elementi nuovi che non abbiamo mai trovato nelle famiglie di Abramo e Isacco. Questi ultimi ebbero, è vero, tantissime difficoltà e problemi, ma niente di ciò che troviamo nella famiglia di Giacobbe. Nella parte finale del capitolo 33 abbiamo visto che Giacobbe, arrivato in Canaan, si stabilì a Sichem e comprò un piccolo terreno appena fuori città. Egli stava cercando di adattarsi alla cultura di quel tempo, ma quello non era proprio il luogo giusto per lui. Possiamo a questo punto leggere i primi due versetti del capitolo. Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor, Liveo, principe del paese, la vide, la rapì, e si unì a lei violentandola. Sichem quindi violentò Dina, la figlia di Giacobbe, E questo naturalmente era, oltre che un oltraggio per la ragazza, anche un grave peccato davanti a Dio. Come vedete, il problema della violenza carnale non è un problema solo dei nostri giorni, esso esisteva anche allora. E se, come vedremo più avanti nella parola di Dio, furono date delle leggi che si occupavano di questo problema, evidentemente non erano episodi sporadici. La violenza carnale era un peccato allora e rimane tale anche oggi. Non possiamo trovare né scuse né attenuanti. Costringere con la forza una persona ad avere, contro la sua volontà, rapporti sessuali è qualcosa di orrendo, qualcosa che ferisce non solo il corpo, ma tutto ciò che più intimamente caratterizza la persona, pensieri, emozioni, sentimenti, sogni. Credo che tutti noi possiamo solo in minima parte capire quale travaglio, quale carico di sofferenza possa portare in dote un fatto del genere, non solo per la vittima in prima persona, ma anche per tutti quelli che le sono affettivamente vicini. Proprio questa sofferenza e la vergogna causata dal gesto di Sichem furono la causa della reazione dei fratelli di Dina. Vediamo comunque come si evolse la situazione, leggendo i versetti dal 3 al 10 dal capitolo 34 di Genesi. Poi egli rimase affezionato a Dina, figlia di Giacobbe, amò la giovane e parlò al cuore di lei, e disse a Camor, suo padre, «Dammi questa ragazza in moglie». Or Giacobbe udì che quegli aveva disonorato sua figlia Dina, e siccome i suoi figli erano ai campi con il suo bestiame, Giacobbe tacque finché non furono tornati. Intanto Camor, padre di Sichem, si recò da Giacobbe per parlargli. I figli di Giacobbe, come ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. Questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commesso un'infamia in Israele, unendosi alla figlia di Giacobbe, cosa che non era da farsi. Camor parlò loro, dicendo, «Mio figlio Sichem si è innamorato di vostra figlia. Vi prego, dategliela per moglie e imparentatevi con noi. Dateci le vostre figlie e prendete per voi le figlie nostre. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Fissate qui la vostra dimora, trafficate e acquistatevi delle proprietà». È interessante notare come il giovane Sichem, dopo aver commesso il peccato di violentare Dina, sembrasse essersi veramente innamorato della ragazza e fosse intenzionato a sposarla. Tutti noi siamo sicuramente d'accordo sul fatto che questa violenza non era lecita e che era un peccato da evitare. Purtroppo però accadde e Sichem chiedeva di sposare la ragazza. Parlò a suo padre della cosa e questi si decise a parlarne con Giacobbe che, nel frattempo, aveva ormai capito che cosa era successo, ma aspettava il ritorno a casa dei figli per decidere il da farsi. Vedremo che purtroppo i consigli dei figli furono tutti sbagliati e fuorvianti. Sono convinto che Giacobbe non voleva fare ciò che poi in effetti fece. Quando Camor, il padre di Sichem, andò da lui, era abbastanza chiaro che avesse intenzione di chiedere sua figlia in sposa per suo figlio. Giacobbe probabilmente avrebbe acconsentito, perché era questa la miglior soluzione alla luce del periodo storico che stiamo considerando. Indubbiamente, il sistema escogitato dai fratelli di Dina per risolvere la questione non era affatto il migliore, infatti Dio non l'approvò. Anche se il matrimonio misto era agli occhi di Dio un errore, Dina forse sarebbe diventata la moglie di Sichem, perché questo avrebbe evitato un peccato peggiore. Naturalmente, il senno di poi non serve a nulla. E così con queste proposte che Camor cerca di fare a Giacobbe, noi possiamo terminare qua per quanto riguarda questa sera. Quindi domani, martedì, scopriremo come va a finire questo episodio fra queste due famiglie, come si riesce a risolvere la situazione. Bene, io vi saluto affettuosamente, vi ringrazio per essere rimasti al nostro ascolto e vi invito a ritornare ancora con noi domani sera. Ciao!